compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario si va in onda, il teatro raccontato alla radio.
Ebbene sì, carissimi, è martedì e puntualmente i Fuori di Quinta Merlino Nair sono qui. Ho fatto anche la rima, siamo a Sul Sipario si va in onda, ormai è diventato un classico di questa radio, uno dei programmi più seguiti di tutta la radio. Siamo giunti alla nona puntata, qui con noi ci sono come al solito fedelissimi Sonia, Patrizia, Stefano, Giovanni e il buon DJ Cirillo, che è anche del venerdì qua in regalo. Ciao Cirillo, siamo tutti qui pronti per ascoltare la tua voce.
Buonasera a tutti, ben ritrovati anche questa settimana con questo appuntamento dedicato alla storia del teatro. Ormai di strada ne abbiamo percorsa tanta, ormai lo ricordiamo tutte le settimane, le varie tappe che si sono susseguite da quando abbiamo iniziato ormai una decina di settimane fa, visto che, come ha ricordato il buon Genecleto, siamo giunti alla nona puntata. Un bel traguardo, sempre in compagnia delle voci dei nostri attori amatoriali che ci hanno, si diceva prima, accompagnato, raccontato, narrato il teatro alla radio. Questa sera un personaggio importante del teatro italiano che ha fatto storia, come tutti i personaggi che abbiamo visto fin qui, narrati appunto come si diceva prima, ha fatto la storia del teatro e questo diciamo che ha un po' anche rimescolato le carte del teatro, soprattutto in un'epoca, quella del Novecento, in cui il teatro cominciava un po' ad essere abbandonato. Ebbene, Luigi Pirandello, perché di lui parleremo questa sera, riportò la gente a teatro attraverso delle opere che sono passate alla storia, ma che hanno ridato al teatro un nuovo spirito e una nuova voce. Come sempre abbiamo Sonia che ci introdurrà all'arte di Luigi Pirandello, all'arte teatrale, al suo far teatro, e io appunto cedo il microfono a lei.
Ciao, buonasera a tutti. Allora, il nostro Luigi Pirandello nasce ad Agrigento il 28 giugno 1867 da una famiglia molto ricca. A Roma studia lettere e a Bonn si laurea in glottologia. Tornato in Italia, si sposa con una donna siciliana e con lei si trasferisce a Roma, dove riceve ogni mese un assegno dal padre che gli permette di continuare a dedicarsi alla scrittura. Ma nel 1903 l'allagamento della miniera del padre causa una grave crisi finanziaria familiare. Ciò cambia la vita di Pirandello, che ora è costretto a lavorare per sopravvivere. Nel 1919 la moglie, in seguito a varie crisi di malattia mentale, viene internata in manicomio. Influenzato da questo fatto, al quale si aggiungono la Prima Guerra Mondiale, la partenza del figlio per la guerra e la sua cattura, in lui si sviluppa l'idea di una vita caratterizzata dalla tragicità. In Pirandello vi è un umorismo tragico, sarcastico e un pessimismo assai cupo che gli fa definire la vita come una grande pupazzata, ovvero una pagliacciata alla quale si può sfuggire solo con la scrittura. Nel 1925 il primogenito Stefano e l'amico Orio Vergani, con un gruppo di intellettuali, progettano il teatro d'arte e chiedono a Pirandello padre l'adesione per dare lustro al progetto, ma Pirandello finisce rapidamente per farne cosa sua. Difatti, dei 50 spettacoli allestiti al Teatro d'Arte, ben 22 si riferiscono a testi pirandelliani. Purtroppo questa esperienza viene strozzata, interrotta a metà, impedita di proseguire e di svilupparsi. Pirandello arriva anche a metterci i soldi suoi, ma ciò non impedisce il fallimento. Se ne va quindi in Germania con una sua compagnia e con Marta Abba, che si dice sia stata un suo amore platonico. Questo esilio non è solo una protesta contro il regime, che non ha sostenuto il suo progetto, ma è anche un modo di prepararsi a rilanciarlo. A Berlino lavora instancabilmente, acquisisce esperienza e saperi, impara un modo diverso di fare teatro. E così dice, in Germania le prove sono lunghissime e stanchevolissime, alla fine non se ne può più. La realtà ne svela anche le manchevolezze, come riporta in una lettera del 31 maggio 1930, il giorno stesso della prima di Questa sera si recita a soggetto. Difatti dice, qua han tutto, tempo, un esercito di dipendenti di ogni specie, denari, e ieri sera non ti so dire quante cose mancavano, mi son potuto rendere conto di che cosa saremmo capaci noi, con la nostra prontezza e apertura mentale, se avessimo a disposizione anche la decima parte dei mezzi di cui dispongono qua. E nel giro di un decennio arrivò ad essere il drammaturgo di maggior fama nel mondo, come testimonia il premio Nobel per la letteratura ricevuto nel 1934, per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e teatrale. Si iscrive al partito fascista, ma non essendo fascista, diventa un sorvegliato del regime. Negli ultimi anni viaggerà molto, in Francia, negli Stati Uniti, quasi in un volontario esilio dal clima culturale italiano del momento. Le volontà testamentarie di Pirandello, infine, negavano ogni funerale e celebrazione dopo la morte e metteranno in imbarazzo i fascisti e Mussolini, che ordinò così alla stampa che non ci fossero troppe celebrazioni postume sui quotidiani, ma che ne fosse stata data solo la notizia, come un fatto di cronaca. Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso, e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, e abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già, e ormai nemmeno ci chiedono più il documento di identità. Siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va.
ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio. Tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Ed eccoci, tra un manifesto e uno specchio ci siamo qui anche noi. Adesso la buona Sonia ci ha presentato un po', ha fatto un excursus storico sulla vita di Pirandello. E come tutte le altre volte, noi qui a Merlin On Air, la stazione radiofonica dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin, abbiamo sempre e solo delle interviste super mega fantastiche. Questa sera, infatti, c'è, a parte l'intervistatore d'eccezione che è lui, l'inimmaginabile Andrea Dassì, detto DJ Cirillo, fantastico e supersonico. Ma ci sarà un personaggio polivalente, giusto? Tu mi confermi, Cirillo? Lascio a te la parola.
Eh sì, caro Genecreto, questa sera abbiamo l'onore di poter intervistare uno dei personaggi più noti e, come hai detto tu, poliedrici, creati dal genio di Pirandello. Stiamo parlando del padre dell'opera teatrale Sei personaggi in cerca d'autore, quindi il padre. E visto che ce l'abbiamo qui, comincio subito con una domanda d'obbligo, perché chi ha visto l'opera o chi insomma la conosce sa che questa domanda bisogna per forza farla. Lei è il padre o è l'attore che interpreta il personaggio del padre nel gioco delle parti?
Io sono il padre.
Quindi attore o personaggio?
Che importanza? Non è forse questo il senso dell'opera?
Beh, mi scusi, comunque è piuttosto cupo questa sera, no? C'è forse qualcosa che la disturba?
Forse ancora non l'ha capito, ma sul palco nessuno è ancora stato in grado di interpretare il mio stato d'animo. Lei sa la mia storia?
Beh, ne ho sentito parlare, però se vuole può raccontarla, accennarla.
Tempo fa ho sposato questa donna, di cui ero innamorato, e l'ho resa madre. È nato nostro figlio.
Comunque è la storia d'amore, no? Entrambi sono protagonisti, la madre e il figlio, del dramma, giusto?
Sì, ma è solo l'inizio della tragedia. Io, sciagurato, mi sono separato e l'ho convinta a sposare il segretario che lavorava in casa nostra. E così sono nati altri tre figli, una figliastra, una bambina e un giovinetto.
Tutti personaggi oggi in cerca d'autore.
Il capocomico non vuole sentire ragioni, purtroppo. Eppure la storia è vera. Perché è così difficile metterla in scena?
La vita vera, ce lo insegna proprio Pirandello, non è rappresentabile fino in fondo, e lei lo sa.
Ma cosa vuole che ne sappia io? Ho rovinato l'esistenza a un'intera famiglia. La madre di mio figlio è rimasta vedova e ora piange lui, non certo me. E la mia figliastra è costretta a prostituirsi. Io ho tentato di ospitarla in casa mia, ma mio figlio non ne vuole sentire ragione.
Certo che raccontata così è proprio una tragedia.
Perché? Cosa pensa che sia la vita? E questi attorucoli da quattro soldi non sanno nemmeno mettere in scena il mio senso di rimorso. Io che vivo di sensi di colpa, non ho la possibilità di scacciarli, nemmeno per finta, su un palco.
E allora cosa pensa di fare? Continuerà a cercare un autore?
No, forse è ora che cerchi semplicemente una cosa, la verità.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic. E la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, sono enfatico e discreto, versi e prosa li dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, sono un vero istrione, è grande come me, ed io ne sono fiero.
Ah, allora, eccoci di nuovo, grazie per questa bellissima musica, Cirillo, di Charles Aznavour, l'istrione, giusto? Tu mi confermi, Cirillo, che è questa la musica che ci hai selezionato per noi?
A parte la pronuncia del cognome, diciamo che quella è la canzone.
Perché come si legge?
Aznavour. Questa sera stiamo ascoltando dei brani che in realtà parlano del teatro in generale, degli attori. Visto che nelle opere di Pirandello l'attore, abbiamo sentito, era effettivamente non soltanto il protagonista, ma colui il quale raccontava la realtà o quella che si pensava fosse la realtà, ma poi in realtà non lo era.
Un gioco di parole
è un gioco di specchi, come nel teatro di Pirandello. Sì, e questo era l'istrione, appunto.
Ecco, l'istrione. Beh, molto, molto belle, molto belle. Devo dire che ho una curiosità. Oggi è la nona puntata, giusto? Ma chi è? Chi è la nonna di Pirandello? Non si sa. Vabbè, lascia stare. Allora, perché dico questo? Perché ci sono delle curiosità pirandelliane. Ci sono delle curiosità pirandelliane. Adesso ve le facciamo ascoltare una per volta, perché chi si stesse chiedendo, sì, vabbè, ci avete dentro sempre le stesse cose di Pirandello, rimarrà sorpreso nel sapere che...
Lo sapevate che Pirandello, mentre lavorava come insegnante di lettere presso un istituto femminile, fu oggetto del desiderio di molte sue studentesse? Una di loro arrivò a scrivergli una lettera in cui confessava il suo amore e gli chiedeva di smettere di ignorarla, o si sarebbe uccisa. Un'altra gli riempì le tasche di bigliettini amorosi.
E lo sapevate che una delle opere più conosciute di Pirandello, Sei personaggi in cerca di autore, non ebbe un immediato successo? Infatti alla prima nel Teatro Valli di Roma il pubblico in sala urlò «Buffone!» e «Manicomio!» a sottolineare che lo spettacolo proprio non era piaciuto. Non contento però, Pirandello salì sul palcoscenico per ricevere gli insulti e venne bombardato da un lancio fitto di monetine, che lo portò a scappare verso il taxi, inseguito dai contestatori. La società dell'epoca forse non era ancora pronta.
E lo sapevate che uno dei temi cardine delle opere di Pirandello è la pazzia? Ebbene, pare che questo fosse dovuto al problematico rapporto con la moglie Antonietta, sempre le donne ci sono di mezzo, la quale, con l'andare del tempo, manifestò segni sempre più evidenti della paranoia. Ed ora, dopo queste splendide pillole di curiosità, vi lasciamo al testo teatrale che i Fuori di Quinta vi porteranno in scena in questa web radio.
Allora, questa sera vi presentiamo un pezzetto tratto da una commedia in atto unico, La Morsa, la cui stesura viene fatta risalire al 1892. Poi nel 1897 uscì anche una novella, La paura, sullo stesso soggetto. Il titolo originario dell'opera è L'epilogo, quindi tre titoli, non poco per questa pièce teatrale, e per la prima volta è stato rappresentato il 9 dicembre 1910 a Roma, al Teatro Metastasio, compagnia del Teatro Minimo, diretta da Nino Martoglio. In questa commedia è la storia di un adulterio, il cui pregio, se così possiamo chiamarlo, principale è l'approfondimento psicologico dei sentimenti in contrasto con i tre protagonisti. C'è l'appassionata e spontanea Giulia, il freddo e vendicativo marito Andrea ed il pusillanime amante Antonio. Il timore di essere stati scoperti turba profondamente Giulia e Antonio, con un crescendo alimentato con una spietata consapevolezza della volontà di vendetta di Andrea, che stringe gradualmente i due in una morsa implacabile. Già qui?
No, ti prego.
Non sei solo. Dove hai lasciato Andrea?
Sono tornato prima, stanotte.
E perché?
con una scusa, era vero peraltro, dovevo trovarmi qui di mattina per affari.
Non me l'hai detto nulla, potevi avvisarmene. Che è avvenuto?
Che? Temo che Andrea sospetti di noi.
Andrea? E come lo sai, ti sei tradito?
No, tutti e due, semmai.
Qui?
Sì, mentre scendeva, Andrea scendeva davanti a me, ti ricordi? Con la valigia, tu facevi lume dalla porta e io nel passare, Dio, che sciocchi talvolta.
Ci ha visti?
M'è parso che si sia voltato scendendo.
Oddio, oddio, e sei venuto a dirmelo così?
Ma tu non ti sei accorta di nulla?
Oh, io no, non ho di nulla. Ma dov'è Andrea, dov'è?
Ma dimmi, m'ero già messo a scendere quando lui ti chiamò?
E mi salutò. Fu dunque nello svoltare dal pianerottolo giù?
No, prima, prima!
Mamma, se ci avesse visti!
Ma intravisti se mai, un attimo!
E ti ha lasciato venire prima? Ma possibile? Sei ben sicuro che non è partito?
Sicurissimo di questo, sicurissimo! E prima delle 11 non c'è altra corsa dalla città. Sta per venire, intanto in questa incertezza, sospesi così in un abisso, capisci?
Oh, zitto, zitto, per carità. Calma, dimmi tutto. Che ha fatto? Voglio sapere tutto.
Ma che vuoi che ti dica? In questo stato le parole più aliene paiono allusioni. Ogni sguardo, un accenno, ogni tono di voce è un...
Calma, calma.
Sì, calma, calma. Trovala. Qua, ti ricordi, prima di partire discutevamo io e lui sulla maledetta faccenda da sbrigare in città. Lui s'accalorava.
Sì, sì, ebbene.
E appena in strada Andrea non parlò più, andava a capo chino. Lo guardai, era turbato, le ciglia aggrottate. Si è accorto, pensai. Tremavo, ma un tratto con aria semplice e naturale. Triste, è vero? Mi fa. Viaggiare di sera, lasciar di sera la casa.
Così?
Sì, gli sembrava triste, anche per chi resta. Poi una frase. Su dai freddo. Licenziarsi al lume di candela, su una scala.
Ah, questo! E come lo disse?
Con la stessa voce. Naturalmente, io non so, lo faceva apposta? Mi parlò dei bambini che aveva lasciati a letto, addormentati, ma non con quell'amorosità semplice che rassicura, e di te.
Di me?
Sì, ma mi guardava.
E che disse?
Che tu ami tanto i tuoi bambini.
E nient'altro?
Ma in treno ripigliò il discorso sulla lite da trattare. Mi domandò dell'avvocato Gorri, se lo conoscevo. Ah, volle sapere tra l'altro se ero ammogliato. E questo, per esempio, non c'entravo, o ero io che... Sono già le 11, a momenti!
Ah sì, ho di già!
Sì, sarà qui tra poco!
E non sai dirmi nulla? Non hai saputo accertarti di nulla?
Sì, sa fingere bene se veramente ha il sospetto.
Lui così violento!
Eppure, che la mia diffidenza mi abbia reso insensato fino a tal segno? Possibile? Più volte, vedi, attraverso le sue parole, m'è parso di leggere qualcosa. Un momento dopo mi dicevo, rinfrancandomi, ah, è la paura. L'ho studiato, spiato tutti i momenti. Come mi guardava, come mi parlava. Sai che non è solito di parlare molto, eppure in questi 3 giorni avessi inteso. Spesso però poi si chiudeva a lungo in un silenzio inquieto, ma ne usciva ogni volta ripigliando il discorso sul suo affare. Era in pensiero per questo? Mi domandavo. O per ben altro? Forse ora parla per dissimularmi il sospetto. Una volta mi parve finanche che non avesse voluto stringermi la mano. Bada, se ne accorse che gliela porgevo. Si finse distratto. Era un po' strano, veramente. Il domani della nostra partenza, fatti 2 passi, mi richiamò. S'è pentito, pensai subito. E infatti disse, oh, scusa, dimenticavo di salutarti. Fa lo stesso. Mi pareva tuttavia che evitassi di guardarmi in faccia. spesso ripeteva qualche frase 3-4 volte senza senso comune, come se pensasse ad altro. E mentre parlava di cose aliene, a un tratto trovava modo di entrare bruscamente a riparlarmi di te e dei bambini e faceva qualche interrogazione ad arte. Chissà, sperava di sorprendermi. Rideva, ma con una gaiezza brutta negli occhi.
Ho sparato nel profumo delle viole a Waterloo, fra le rose sulla linea Maginot. Cavalcavano ragazze, muli lenti sui sentieri, con le gambe larghe per i nostri cuori. Sono stato vecchio ad Alamo, bambino a Maratone. Ogni idea, l'ultima, era buona. Ho tradito sempre tutti, tutti mi hanno perdonato. Non l'ho fatto e mi hanno fucilato.
A settembre tornerò, a novembre un giorno tornerò e farò l'amore, mi farai capire il senso che non so. Tu solo in tutto il mondo puoi spiegarmi cos'è vero. Passerà settembre, passerà novembre ed io non tornerò. Forse manca poco, forse solo un gioco, poi ti abbraccerò. Amore, amore, aiutami, io non so più chi sono. Ma so chi sei.
Questa guerra di Crimea è piena dei tuoi occhi che non ho. Contro Franco morirò. Dormono gli eroni, dormono come fiori su un gambo solo. È troppo grande il cielo per capirlo al volo.
Stanotte parlami di te, non lasciarmi solo, scrivimi, ti prego, spiegami perché. Soltanto tu puoi dirmelo, io non so più chi sono. Passerà settembre, passerà novembre, io non tornerò. Non mancava poco, no, non era un gioco, non ti abbraccerò. Amore, amore, inutile, io ti ho inventata. E non ci sei.
Di Roberto Vecchioni, che questa sera ci ha accompagnato lungo questa narrazione teatrale insieme a Charles Aznavour e a chi abbiamo ascoltato all'inizio, Francesco De Gregori, con La valigia dell'attore, canzoni che un po' ci hanno fatto ritrovare quell'atmosfera che si prova magari su un palco a raccontare di poesia, di storie, di vite vissute, come questa storia del, anzi questo tema del soldato eterno e degli eroni, scritta un bel po' di anni fa da appunto Roberto Vecchioni. E questa canzone ci porta a un piccolo momento conclusivo, come spesso accade in Sul Sipario si va in onda, un momento che vogliamo dedicare proprio ai nostri amici fuori di quinta, ed è il momento del quiz, delle domande a bruciapelo, cioè vogliamo raccontare anche la storia non solo del teatro ma anche di questa compagnia che da tanti anni si impegna nel portare appunto opere teatrali, poesie, letture, testi scritti dagli stessi componenti della compagnia o testi classici che magari hanno preso vita proprio da una rielaborazione del loro modo di fare teatro. E allora approfittiamo proprio in questa parte conclusiva di questa penultima puntata per conoscere ancora un po' di più i nostri attori, e lascio la parola al Marzullo della Merlino Nero, ovvero il buon Jay Anacleto.
Grazie, che introduzione, dato del Marzullo potrei anche quasi offendermi, ma le domande solo per... solo per il fatto che faccio delle domande, anzi è uno dei momenti che mi godo di più, anche perché conosciamo, come ha detto il buon Cirillo, meglio questi attori della nostra provincia. E proprio sentendo la storia di Pirandello abbiamo capito che Pirandello ha dovuto anche andare contro della critica, andare contro delle cose e delle persone, delle istituzioni, per poter fare il proprio mestiere e quindi per scrivere e fare del teatro. Allora vi chiedo ai nostri fuori di quintini, cosa spinge loro, cosa spinge voi, vi do del voi come reverenza, cosa vi spinge voi a fare, o vi ha spinti quando avete iniziato o che continua a spingervi adesso a fare il teatro, cosa vi dà il teatro per continuare in questa disciplina, chiamiamolo disciplina, in questa arte. Patrizia, iniziamo da te. Dimmi, cosa ti ha spinto?
Allora, adesso sono emozionatissima a parlare con Marzullo, qua il Marzullo de Belung. Sì. Allora, intanto ti ringrazio di questa domanda perché mi dà l'occasione per fare un coming out. Ecco, una confidenza che qua dirò solo a voi naturalmente,
sì,
o solo a te,
siamo qua.
Ma credo sia una testimonianza, la mia, abbastanza importante, almeno per me è stata una cosa molto importante. Allora, quando io iniziai nel lontano 2000, quindi un tot di anni fa,
sì,
io stavo vivendo un momento veramente, ma veramente brutto della mia vita, ma proprio brutto. E si sa ben che quando i momenti sono così, a volte si ha proprio bisogno di, come dire, trovare una via di fuga, un'apertura, un qualcosa. Per me è stato il teatro, e io lo dico davvero adesso, guardandomi indietro con molta tenerezza anche, direi, che il teatro mi ha salvato la vita, proprio così. Una parola, è una cosa grossa, ma insomma io la sento in questa maniera qua. E ricordo così, intanto quanto poi mi ha aiutato, ma ci è voluto un po' di tempo, insomma, e come tutte le terapie è un po' a lunga certo, scadenza, ecco. Però voglio ancora raccontarvi questa cosa, che i primi mesi che facevamo il laboratorio, quindi di teatro, ancora insomma non è che si sapesse o si facesse granché. Mentre stavamo facendo questo laboratorio molto intenso e molto bello, venivano fuori tutte queste emozioni, e lasciarle venire fuori è quello che mi ha salvato la vita in un certo modo, no? Proprio il lasciare che tutte le cose scorressero. Per cui mi ricordo grandissimi pianti, ma ero in buona compagnia, ricordo insomma che questa cosa aveva coinvolto veramente molte persone, e quindi già lì c'è stato questo senso di comunità e di forza e di amicizia, insomma, proprio in questo viaggio che abbiamo fatto insieme. E poi ricordo questa cosa strana, che Finito il laboratorio, che mi pare fosse di, forse di giovedì o forse di lunedì a quei tempi, io non riuscivo mai a dormire, passavo tutta la mia notte insonne, come un po' mi capita adesso dopo gli spettacoli, no? Quando c'è tanta adrenalina che non ti permette poi di dormire. Mm-hmm. E il formatore Mauro mi consigliò, non so il motivo, sì, di dormire con un pezzo di legno. Quindi io per mesi arrivavo a casa piangente, disperata, e andavo a dormire con un pezzo di legno. Per fortuna che dormivo da sola, e quindi sì, insomma, nessuno ha visto questa cosa. Ecco, però penso che questa mia piccola testimonianza possa far capire quello che mi ha spinto verso il teatro, ed è stato così tanto quello che io ne ho ricevuto in tante cose, che insomma sarebbe troppo lungo da raccontare, che mi ha tenuta attaccata, vicina ed unita a questo gruppo e a questa esperienza, insomma.
Ok, grazie del tuo coming out, di questa condivisione anche profonda. Allora, stavo per fare una domanda, cioè rifare la domanda a livello marzulliano, ma dopo questa cosa molto profonda vado via diretto a chiedere a Stefano cosa l'ha spinto a entrare nel mondo del teatro su un palco, e cosa lo spinge ancora adesso, penso, se è ancora parte di Fuori di Quinta.
Come se...
No, dico, dato che sei ancora parte di Fuori di Quinta, ti spingerà ancora.
Ah, era un se in senso inclusivo.
Sì.
No, guarda, io mi ero anche preparato qualcosina, però poi essendo la risposta di Patty, faccio una piccola parentesi anch'io, perché mi sono reso conto che effettivamente quando ho cominciato con il teatro... è stato, beh, forse non un periodo, chiamarla crisi è grossa, però un periodo di cambiamento. C'è stato un grande cambiamento, che sì, sai, quelle cose che un po' dipendono da te e un po' no. Mm. E in questo, possiamo chiamarlo smarrimento, il teatro mi ha portato l'opportunità di mettermi in gioco, di fare cose, di andare a scavare dentro i sentimenti, dentro la relazione con il mondo, con gli altri. E devo dire che è stato terapeutico anche per me. Oh. Ma soprattutto anche il modo con cui poi ho continuato, il motivo anche per cui ho continuato effettivamente a fare teatro, mm-hmm, è oltre perché fa bene, come abbiamo detto prima, ma anche perché di fatto poi facendo teatro hai l'opportunità di raccontare storie. E secondo me che alla fine è il noccio di un po' tutta la cosa. Ci sono storie che vale la pena di raccontare. E secondo me il teatro è una delle maniere più totali di raccontare una storia.
Totali in che senso?
Totali perché coinvolgono tutto di te, coinvolgono il corpo, che è una cosa che spesso e volentieri è lasciata così in secondo piano, si predilige magari la mente, però anche il corpo è suo, deve avere un po' il suo spazio. E basta.
Ok,
sono incartato.
No, vai tranquillo. No, bello. Sì, effettivamente il teatro coinvolge praticamente tutta la persona, perché quando sei sul palco, sei sul palco tutto, con le tue emozioni, il tuo cervello, il tuo corpo, come detto. Quindi è una cosa davvero totalizzante. Sonia, cosa ci dici?
Eccomi qua. Sì, ma tornando indietro nel tempo, proprio ai tempi in cui ero bimba, ricordo con piacere le volte che tramite spettacolini così organizzati in parrocchie così mi hanno fatto salire sul palco, mi era rimasta sempre un po' questa voglia di riprenderlo. E l'ho ripreso, anche per me era un momento non facile, se non proprio brutto anche per me, e l'ho preso appunto vedendo che facevano dei laboratori teatrali, e quindi ho detto ma ci provo. E strada facendo è stato anche per me molto terapeutico. Il fatto appunto di avere delle emozioni incredibili sul palco, questo è una cosa che mi fa continuare, che spero di non lasciare mai, insomma, perché al di là degli spettacoli, secondo me le emozioni che vengono fuori sono incredibili. E poi comunque il far parte di un gruppo è importantissimo, un gruppo con cui magari si discute, magari si hanno delle divergenze, magari sì, però si è un gruppo e questo per me è molto importante.
Ecco, grazie. Ormai arriviamo verso gli ultimi due maschietti. Giovanni, tu cosa ti ha spinto e cosa ti spinge a continuare a fare del teatro?
Guarda, io ho iniziato perché il lunedì ero libero e il lunedì c'erano le prove dei fuori di quinta, quindi ho deciso di iniziare a fare teatro con i fuori di quinta. Questo giusto per drammatizzare sul... No, è stato... credo la Patti a suo tempo che mi ha chiesto di venire a fare il tecnico. Ho iniziato così con i fuori di quinta, quindi poi ho fatto 77.000 repliche del Quando la luna cade nel secchio.
Sì.
E dopo da lì abbiamo incastrato un altro tecnico, credo Stefano.
Sì.
E quindi dopo ho iniziato a fare qualche prova con voi a rompere il cosiddetto ghiaccio, perché alla fine la bellezza secondo me del teatro è che hai un testo scritto che devi seguire più o meno in maniera
traccia, seria, come traccia
durante, sì, come, ma sì, durante lo spettacolo devi essere abbastanza impostato, mentre alle prove, se uno potesse vederci dal di fuori, sarebbe il delirio a volte, perché non sai mai cosa aspettarti da quello che ti dà la battuta, da quando puoi essere in giornata tu o più o meno un'altra persona, alla fine veramente vengono fuori delle cose meravigliose, un subbuglio di emozioni ogni volta che facciamo prove, quindi è stata, ormai sono anni, quindi è stata una crescita di conoscenze, di amicizie, anche a livello teatrale, perché siamo un po' stupidotti, ma ce la caviamo, quindi forse il nostro essere affiatati ci permette anche di trasmettere qualcosa quando siamo sul palco, quindi per me è sempre un arricchimento, un arrivare lì magari anche un po' tirato per il lavoro o per altro, arrivi lì e dopo 10 minuti sei lì che sei l'uomo più felice del mondo, quindi viva noi e viva chi ama il teatro.
Grazie. E Cirillo, tu che la vedi sia da scrittore che da interprete che da autore che da, che ne so, tutte le cose che si possono fare in teatro le hai fatte, forse il tecnico ti manca, ma insomma anche quello più o meno te la cavi. Tu che cosa ti ha spinto e che cosa ti spinge?
Beh, tante cose le hanno già condivise gli amici qui presenti. Allora, io mi ritengo fortunato, nel senso che ho avuto l'occasione di incontrare i fuori di quinta, un po' per caso, ma anche perché erano già presenti delle persone che conoscevo all'interno del gruppo e questo mi ha un po' attirato. Teatro, io penso di più o meno averlo fatto, non dico sempre, però spesso, anche quando ero ragazzino, si sta parlando ovviamente di quando si faceva il teatro dell'oratorio piuttosto che qualche serata con gli amici. Nello stesso tempo ero molto catturato da quello che vedevo in televisione piuttosto che in spettacoli che mi era capitato di vedere così sempre da ragazzino. Mm-hmm. E ho sempre considerato il palco, proprio il palco, come qualcosa di come si potrebbe dire, qualcosa di magico, anche se sembra un termine banale, cioè qualcosa in cui tu sali, ma anche quando lo guardi da sotto, quando che ci sei sopra, riesci a fare tantissime cose contemporaneamente, comunicare, raccontare, come diceva qualcuno prima, esibirti, cantare, e non è il mio caso ovviamente, però insomma riesci a fare tantissime cose contemporaneamente, e c'è poi la cosa fondamentale, cioè ti libera, ti senti libero. Allora c'è questa forma anche di libertà che secondo me il teatro è. Uno può avere un testo, ci sono delle battute precise, ci sono dei tempi, ci sono dei movimenti, c'è un utilizzo del corpo, della voce, però nello stesso tempo tu sei completamente libero. Almeno questa è la sensazione che io ho. Ecco perché io ho cominciato, penso, perché sul palco io mi sono sentito libero fin da subito. E continuerò, spero, a sentirmi così. Ecco.
Ecco. Bah. Che alla fine, come domanda marzulliana, sono venute fuori delle cose molto interessanti, molto profonde. Io ci metto il mio così per sdrammatizzare. Io in realtà ho sempre, come Cirillo, calcato un po' i palchi fin da piccolino, non che sia palchi nel senso dell'oratorio, e penso che mi faccia andare avanti una buona dose di egocentrismo, quindi finché non svanirà questo egocentrismo, e quindi che quando non riceverò più dal pubblico non un apprezzamento ma un'energia, perché è quello che arriva quando sei sul palco, ti arriva tutta l'energia delle persone che ti guardano, continuerò, e se questo mi porterà ad avere 100 anni su un palco, sarò lieto e grato per questa opportunità. Poi incontrare Fuori di Quinta è un piacere enorme, nel senso che è stato anche per me un po' fortuito, ma il gruppo dei Fuori di Quinta credo sia una delle realtà più belle teatrali di cui ho fatto parte e faccio parte. Comunque, ultima domanda, perché ormai abbiamo fatto passato Tintin i 50 minuti, vi faccio la domanda da rispondere proprio in 4 parole, 5 parole, ed è: dopo aver sentito le vostre motivazioni che vi spingono, consigliereste a dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti o chi ci sta seguendo di iniziare a fare dei laboratori teatrali, o se non del teatro vero e proprio, ma almeno dei laboratori teatrali, e se sì, perché? Adesso qua rispondete uno alla volta, come volete, quando volete, basta che non facciamo del silenzio, che in radio è deleterio quasi quanto sul palco, però sul palco dice delle cose, alla radio il silenzio dice pochetto, o se non meno, che dice semplicemente che ci siamo dimenticati di attivare i microfoni. Chi inizia?
Sonia. Sonia. Ecco la Sonia che mi ha preso davanti.
Eccoli là.
Dai, le donne in prima fila.
Vedile, sempre loro in prima fila.
Ok. Ma sicuramente sì, sicuramente consiglierei, anzi secondo me dovrebbe essere proprio una materia scolastica, sicuramente per diversi motivi, perché aiuta a gestire le emozioni, perché nelle emozioni dei vari personaggi devi gestirle anche, no? Devi gestire anche le tue sul palco. Sicuramente il teatro arricchisce l'autostima, il fatto appunto di imparare un testo, di dover recitarlo, di affrontare il pubblico e cosa non da poco, imparare a stare con gli altri, condividere il tutto con il gruppo di cui fai parte.
Grazie. Patti?
Insomma, mi associo giustamente a quello che ha detto Sonia, sì, anch'io direi che dovrebbe essere una materia obbligatoria, e concordo anche con le motivazioni. Aggiungerei solo che il laboratorio, qui parlo anche solo del laboratorio, perché credo che può fare bene quello anche senza arrivare su un palco, anche se poi quello è il giusto coronamento di un sogno che tutti i bambini, i ragazzi o anche gli adulti hanno poi quando hanno fatto un percorso, ti mette appunto nelle condizioni di lavorare insieme, più che tu non voglia fare un monologo e sei da solo, tu sai che sei con un gruppo, quindi devi non essere giudicante, oppure esserlo in una maniera che però sia positiva e faccia crescere il gruppo, perché non sei mai da solo, mai. E quindi sì, assolutamente ben venga il teatro nelle scuole e a tutti gli ordini di età dei bambini, naturalmente, dei ragazzi.
Ok, grazie. Stavo pensando che proprio anche se tu facessi un monologo non sei da solo, perché hai sempre qualcuno che ti guarda.
No, è vero, quindi, è vero, sì, giustamente. Sì, è questo.
Stefano?
Allora, sì, consiglierei. Perché? Perché è bellissimo.
Perché è?
Bellissimo.
Ah, perfetto. Va, vedi, conciso, riassuntivo, benissimo. Giovanni?
Per me è sì.
Anche per te
sì? Perché anche se fatto in uno spazio delimitato da pochissimi metri quadri, puoi essere chiunque e andare dovunque, quindi meraviglioso.
Ah, ok, come diceva Cirillo, la libertà di essere chiunque. Ciri?
Condivido tutto, e visto che il teatro è come la poesia, è come la musica, è essenzialmente arte, è danza, è strumento, è voce, è corpo, tanto vale appunto farne una scuola. E credo, come dicevano Patrizia, Sonia e tutti gli altri, effettivamente poterlo... poter far provare questa, chiamiamola anche disciplina, perché no, sì. a dei bambini, a dei ragazzi, anche semplicemente così, come se fosse effettivamente un'ora di educazione alla teatralità, perché no, potrebbe effettivamente far uscire allo scoperto delle potenzialità enormi. D'altronde, se scopro che so disegnare bene, se faccio arte a scuola. Certo. Scopro se so suonare e cantare, se faccio musica a scuola. Scopro che so recitare, se so
ho la possibilità.
Il teatro, fare a scuola. Se ne ho. Quindi benvenga.
Va bene, grazie. È stato... Speriamo che queste parole arrivino anche più in là e attraverso magari la nostra radio arrivino anche alle orecchie di quelli che possono decidere e che possono anche cambiare le cose in tempi rapidi. Speriamo che sia. Intanto ringraziamo, sono quasi triste perché la prossima sarà, almeno per adesso, l'ultima puntata in cui vi faremo una sorpresa. Cioè, sarà una puntata scoppiettante, quasi più delle altre, speriamo. Ecco, vedo la Sonia che sbadiglia, quindi per questa sera abbiamo anche concluso perché è tardi, però vi aspettiamo martedì prossimo con la decima puntata, quindi la nona va a dormire e la decima arriva e finiamo questo excursus teatrale con i Fuori di Quinta. Sono stati con noi Andrea Dassi, e vuoi dirlo tu chi c'era con noi, così chiudi. E poi...
Sono stati con noi Patrizia, Sonia, Stefano, Giovanni, il buon Genacleto e il sottoscritto, che vi danno appuntamento, come già abbiamo già detto, alla prossima puntata. Alla settimana prossima, ciao a tutti e buon teatro.
Ciao e grazie Fuori di Quinta.
La compagnia teatrale Fuori di Quinta presenta Sul Sipario si va in onda. Il teatro raccontato alla radio.